voglio ringraziare le sorelle che faranno stare zitti i propri bambini, così che chi sta vicino ha la possibilità di poter ascoltare con serenità. Quindi è una cosa molto molto importante, lo ricordiamo affinché ci possa essere anche, diciamo, tranquillità. Abbiamo cantato Stino molto bello, il 350, e cantandolo ho detto io mi trovo dalla parte della vecchiezza, ma tanta serena non è però, il sereno della vecchiezza, insomma, tanta serena non è, perché quando si combatte sotto diversi aspetti, tanta serenità non c'è, però combattiamo col Signore. Voglio ringraziare i fratelli che mi danno questa possibilità, voglio anche chiedere scusa a voi, francamente non pensavo che riflessioni sul libro di Giona potessero prendere così tanto spazio, ma continuando, studiando ancora oggi, mi sto rendendo conto di trattare un libro le cui verità, i cui contenuti sono non solo profondi, ma sono davvero abbondanti e nello stesso tempo molto molto pratici. Ecco, non siamo davanti ad un libro di tipo dottrinale, dove ci spiega le dottrine, ci spiega i fondamenti della fede, ma siamo davanti ad un libro che ha molto da dirci, anche soprattutto da un punto di vista pratico. Questa sera noi vedremo insieme le cinque fasi che hanno caratterizzato il giudizio su Giona. Non avevo mai fatto caso, devo dire, eravamo a casa di mia cognata venerdì, poi sabato mattina mi sono appartato e così per quasi mezza giornata mi sono messo a studiare e notavo questo quest'altro, diciamo, contenuto di questo libro, il modo in cui Dio ha giudicato il suo servo. E se al Signore piacerà, giovedì invece ci porremo tre domande, daremo corso, spiegazione a tre domande che nascono in modo chiaro, evidente, all'interno di questo libro. E poi, se al Signore piacerà, domenica mattina concluderemo questo libro parlando della conversione, del ravvedimento dei Niniviti. Allora, abbiamo ricordato la volta scorsa la strana reazione di Giona al mandato del Signore, è vero? Giona risponde in maniera immediata, però risponde in maniera negativa, cioè fugge o pensa di fuggire dalla presenza del Signore. Per due volte nel versetto terzo abbiamo letto che Giona ha questa reazione molto molto strana. Abbiamo detto strana perché? Perché per un servo di Dio, per un profeta che pensa di sfuggire dalla presenza del Signore è alquanto strano, è vero? E abbiamo ricordato che Giona aveva di Dio una conoscenza molto molto limitata, tipica dei pagani che pensano di sfuggire allo sguardo del Signore, ma si sbagliano, non è proprio così. E poi abbiamo visto qualcosa o alcuni degli elementi che hanno formato il carattere di Giona. Anche questo è un carattere molto molto strano, è vero? Ovviamente non possiamo ripetere tutto, c'è la registrazione, grazie al Signore. Bene, mentre Giona pensava di scappare dallo sguardo di Dio, Dio lo raggiunge con il suo giudizio. E i giudizi di cui parleremo noi questa sera, cioè queste cinque fasi che compongono, formano il giudizio di Dio sulla persona di Giona, hanno un duplice aspetto, una duplice valenza. Nelle prime quattro fasi i giudizi di Dio sono degli avvisi o degli avvisaglie. Dio vuole avvisare il suo servo, ma se vediamo nella scrittura è sempre così, è vero? Quando c'è qualcosa che non va, Dio parla ancora, Dio vuole portarci sulla strada che abbiamo abbandonato, Dio non è come la persona che si trova dietro un monitor con una tastiera davanti e a seconda del peccato che viene commesso Dio schiaccia il tasto. Dio aspetta, Dio parla e vuole ovviamente che noi ci ravvediamo per ritornare sulla giusta strada. L'ultimo, vedrete un po' strano, invece l'ultima fase vediamo il giudizio di Dio dove non c'è più nessuna possibilità. Mi ha fatto riflettere molto questo e io lo voglio condividere con voi per quello che sarà possibile e anche, nella maniera più semplice diciamo possibile. Allora vediamo ognuno di questi, di queste fasi, dei cinque giudizi che di Dio sul suo servo Giona. Leggiamo sempre nel capitolo 1 di Giona, nel versetto 4, ricordavo anche la volta scorsa, lo voglio ricordare per chi non c'era, giovedì scorso, che non stiamo facendo uno studio di tipo esegetico, un commentario di questo tipo, stiamo cercando di capire quali sono le verità che si trovano all'interno di questo libro. Quindi vedete, siamo ancora nel capitolo primo, ma non perché stiamo trattando versetto per versetto, ma verità per verità, così come il Signore me le sta dando in questi giorni di studio biblico. Allora il versetto 4 del capitolo 11 dice: il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. Giona pensa di sfuggire allo sguardo del Signore, di fuggire lontano dal Signore, e invece viene raggiunto dal giudizio, questo primo giudizio del Signore. Per chi era qua domenica mattina, avete ascoltato i messaggi del fratello Colombo e fratello Ernesto, ci ha parlato un po' di Gesù che era in questa barca, questo vento, difficoltà, è vero? E ci ha anche spiegato quelli che erano un po' i significati figurativi, spirituali, di questa situazione nella quale si trovarono i discepoli in questa barca. Ebbene, qui abbiamo più o meno la stessa cosa. Che cosa succede? Succede che Dio scatena un grande vento sul mare, che Dio fa in modo che venga sul mare una forte, dice, tempesta, e si parla addirittura di una nave che sta per sfasciarsi. Ora, volendo trattare l'aspetto figurativo, spirituale, vero? Perché noi dobbiamo capire, ricordiamo sempre Romani 15,4, che tutto quello che è stato scritto per la dietro è stato scritto per la nostra istruzione, il nostro ammaestramento, noi dobbiamo capire che senso spirituale ha tutto questo. E noi sappiamo, abbiamo visto anche l'altra volta, l'ha anche ripetuto il fratello Domenica, che il mare ci parla delle nazioni, del mondo, dei popoli, dei pagani. Nell'Apocalisse capitolo 17 versetto 15 dice proprio che i mari sono qualcosa che parla delle nazioni che sono in agitazione, non c'è pace, è vero? E poi la nave ci parla proprio della vita della persona, là dove l'uomo vive, là dove l'uomo si trova. E qui troviamo che cosa? Troviamo che a un certo punto tutto questo sta per sfasciarsi, sta per andare tutto in rovina. Sta andando tutto in rovine. Questi sono elementi di cui si parla parecchio nella scrittura. E qui si sta parlando di difficoltà. Difficoltà che stanno cadendo su questa barca, su questa nave, dove c'è Giona. E dove ci sono delle persone che ancora non conoscono il Signore. Ebbene, tutti questi elementi possono cadere addosso ai credenti anche in modo, diciamo, naturale, in modo senza che ci sia una ragione dei peccati specifici. Ad esempio, se vogliamo fare un accostamento, vi chiedo gentilmente di venire nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, in questa parte proprio alla fine del sermone sul monte. Gesù dà una conclusione, parla delle due case su cui si abbattono delle difficoltà, sia su quella costruita sulla sabbia, sia su quella costruita sulla roccia. Così, per completezza, leggiamo dal versetto 24, dove Gesù dà proprio una conclusione al suo messaggio. Dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Vedete, sono tutti elementi che noi stiamo trovando nel libro di Giona. Diceva: hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Allora vediamo come le difficoltà nella vita capitano a tutti, è vero, tutti abbiamo delle difficoltà. A volte rimaniamo noi stessi meravigliati, questo non me l'aspettavo. Sembrava che andasse tutto bene, invece mi cade addosso tutta questa situazione. E siamo impotenti, non sappiamo come fare. Però nel caso di Giona, tutto quello che gli cade addosso non è qualcosa di naturale. Non è qualcosa di cui Giona non sapesse niente. Fa parte del giudizio di Dio. Ebbene, in questo primo giudizio di Dio, in questa prima fase del giudizio di Dio, non ha prodotto in Giona nessun ravvedimento. Dov'è Giona? Che cosa sta facendo Giona mentre la vita si sta sfasciando, mentre questa nave si sta sfasciando, mentre i venti, la tempesta si stanno abbattendo contro questa nave? Dov'è Giona? Giona sta dormendo. E guardate un po', fratelli, versetto 5. Giona sta dormendo profondamente. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. È vero? Io credo che una condizione come questa dovrebbe farci riflettere molto, è vero? Vediamo delle situazioni che si abbattono su di noi, sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, su certe condizioni, e vediamo come se nulla stesse succedendo. Persone, genitori, fratelli, che dormono, spiritualmente parlando ovviamente, che dormono profondamente. I pagani si stanno rendendo conto di quello che sta succedendo, è vero? Giona, che è un credente, è un profeta di Dio, un servo di Dio, non si accorge di nulla, dorme profondamente. E abbiamo ricordato la volta scorsa, giovedì scorso, come purtroppo tanti credenti, quando si tratta di servire il Signore o di essere impegnati per l'opera di Dio, trovano tante giustificazioni. Gli abbiamo ricordato anche che noi facciamo, ci impegniamo solo per ciò che riteniamo davvero importante. Vedete, non veniamo alla donanza, siamo arrivati tardi da lavoro. Ma perché se veniamo direttamente, se facciamo tutta fretta fretta, è una cosa sbagliata, ma non è così importante. E non ci rendiamo conto, ad esempio, che i nostri figli ci guardano, ci stanno osservando, stanno leggendo qualcosa della nostra vita. Come Paolo dice ai credenti di Corinto, noi siamo una lettera aperta dove tutti leggono. E che cosa stanno leggendo? Stanno leggendo dei genitori che dormono profondamente. A un certo punto un figlio non frequenta più e noi dormiamo profondamente. Giochiamo, scherziamo, non è successo niente. E sapete, mi ha ricordato quando un uomo di Dio va a parlare ad Eli, in 1 Samuele 3,18, E a un certo punto che cosa viene detto? Questo uomo di Dio gli fa conoscere il giudizio che si sarebbe abbattuto sulla sua casa e che nessuno più avrebbe servito il Signore, perché Eli aveva onorato i suoi figli più del Signore. E cosa ha risposto Eli? Cosa ha detto Eli? Lui è il Signore, faccia ciò che vuole, ciò che è giusto. Non mi interessa niente, praticamente. Non mi interessa niente. E molte volte succede anche questo con noi. Giona sta dormendo profondamente. S'abbatte il primo giudizio su di lui, i pagani si rendono conto, si danno anche da fare. Nel loro modo di essere, cercano anche di alleggerire la nave, si rendono conto che ci sono delle cose che potrebbero dare fastidio, nella speranza di arrivare a terra. Ma Giona dorme profondamente, non si accorge di niente. Sapete, questa è anche una caratteristica degli ultimi tempi. È scritto nel capitolo 24 di Matteo, no? Dice, avverrà negli ultimi giorni, come è successo ai tempi di Noè. Si mangiava, si dormiva, ci si sposava. Tutte cose legittime, normali, che fanno tutte le persone, fanno anche i credenti. Ma di nulla si avvide la gente. Nessuno si accorge che sta per cadere i giudizi di Dio. E la cosa triste è quando a dormire profondamente siamo noi. Dormiamo profondamente e non ce ne rendiamo conto di quello che sta succedendo. La seconda fase dei giudizi di Dio su Giona la vediamo nel rimprovero che i pagani fanno addirittura a Giona. Nel versetto 6 leggiamo: il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, vedete, un'altra volta, risorgi. Invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Che cosa sta succedendo qua? Giona viene rimproverato dai pagani, viene sollecitato anche dai pagani. Dai pagani si sente dire: oh, ti sembra questo il momento di dormire? Alzati, risorgi. Non vedi che cosa sta succedendo? E Giona qui avrebbe dovuto fermarsi, ravvedersi, agire. Avrebbe dovuto dire, magari mettersi in ginocchio davanti a Dio, avrebbe dovuto dire: Signore, perché lui sapeva la ragione per cui stava succedendo tutto questo. Doveva fermarsi, doveva dire: ma Signore, questo è tutto colpa mia. È vero? Perché poi lo dirà. Però quando dirà: è colpa mia? Quando ormai non c'era più niente da fare, come ha fatto Acan, no? Avrebbe dovuto fermarsi, ma Giona non si ferma. Nonostante questo giudizio di Dio attraverso i pagani, Giona non si ferma. Cosa fa? Cosa fanno i pagani? I pagani stanno chiedendo aiuto, qui stiamo morendo. Ma Giona cosa fa? Tace. Ancora una volta Giona sta tacendo. Sta tacendo in maniera vergognosa, colpevole. Non sta dicendo niente. È facile dire queste cose di Giona, vero? Per me è facile dire queste cose di Giona. Leggo un passo, facciamo l'applicazione, si parla e uno dice: ah, che buon messaggio. È facile parlare di questo. Però io mi chiedo: ma questo non potrebbe essere anche per noi? Noi percepiamo il grido di persone che stanno morendo per mancanza di conoscenza. Stiamo percependo il grido di persone che si trovano in una condizione dove si sta sfasciando tutto. Percepiamo questo grido? E mi ha ricordato un altro grido. Venite per favore nel libro degli Atti, capitolo 16. Paolo aveva fatto dei progetti, doveva andare in Asia Minore, per predicare il Vangelo, e mentre aveva fatto questi progetti buoni, perché un servo di Dio deve avere delle strategie, fare dei progetti per l'opera del Signore. A un certo punto viene detto nel versetto 9-10 del capitolo 16 che succede qualcosa. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. C'è un'altra persona che grida: stiamo morendo. Paolo ha questa visione, ma Paolo non dice: ma io ho già fatto i miei progetti, è vero? Io ho già fatto i miei progetti, io ho già sono impegnato, devo andare in Asia Minore per predicare il Vangelo, magari ci andrà un altro. No, lui si ferma e dice: se Dio mi ha dato questa visione, mi ha fatto fare questo sogno, mi ha fatto vedere una persona che sta gridando stiamo morendo, io devo lasciare tutto e devo andare là. John invece non lo fa, non si ferma, lui sta ancora tacendo. E molte volte noi ci comportiamo proprio alla stessa maniera. Sappiamo che il mondo, le persone che stanno vivendo in questo mondo andranno all'inferno per tutta l'eternità. Però la cosa, questo grido silenzioso che il mondo lancia non ci tocca da vicino, non ci interessa molto, siamo indifferenti. Giona dorme profondamente, poi viene ripreso e dice: ma tu ti stai rendendo conto che noi stiamo morendo? E Giona non tace ancora, deve tacere ancora. Una terza fase che forma il giudizio di Dio su Giona lo vediamo nella sorte che i marinai tirano. Dice nel versetto 7, sempre del capitolo primo: poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora poi cominciano a fare delle domande a Giona. Allora gli dissero: spiegaci, dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Se questi uomini non avessero poste a Giona queste domande, Giona sarebbe rimasto in silenzio. La nave si sfascia, stanno morendo delle persone, ma lui non è interessato. L'unica cosa che Giona pensa, o a cui Giona sta pensando, è quello di fuggire dalla presenza del Signore. E notate, a questo punto Giona non può più farne a meno di parlare. Viene interpellato. Immaginate quando saremo nel cielo, o se potessimo avere la possibilità di poter incontrare delle persone che andranno in giudizio eterno, e se questi potessero parlarci, che cosa direbbero? Perché non mi hai detto niente? Ti sei occupato di pulire all'inverosimile la tua casa, perché forse te la devi portare nel cielo. Ti sei preoccupato soltanto di lavorare e fare i soldi. Ti sei preoccupato soltanto della tua famiglia. Ti sei preoccupato soltanto di stare bene. Ma quando la Chiesa si muoveva per andare lì dove le navi si stavano sfasciando, tu non c'eri. Hai sentito il grido, un grido tremendo, ma te non è interessato niente. Una cosa davvero molto molto triste. Solo adesso Giona dice qualcosa. E quello che dice Giona, abbiamo ricordato la settimana scorsa, è davvero sconvolgente. È sconvolgente, qualcosa che credo di non aver mai letto nella scrittura, una dichiarazione di questo genere, perché nel versetto nel versetto 9, versetto 10, Giona dice, egli rispose, sono ebreo e temo il Signore. Che strano, è vero? Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono, perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi a corrente o conoscenza della cosa. Perché Giona, perché lei vuole fare questo viaggio con noi? Immaginate di comprare un biglietto, andare da qualche parte. Immaginate Giona che va lì, ha comprato il biglietto e a un certo punto dice, ma perché lei sta facendo questo viaggio? Dove va? Va in vacanza? No, 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 io non vado in vacanza. Siccome Dio, di cui io temo, e quindi lui il padrone dei cieli e della terra, mi ha detto di andare a Ninive, allora cosa faccio io? Sto facendo questo viaggio e dico, ti saluto e mo vengo io. Me ne vado dall'altra parte. Me ne vado ad una distanza, dalla parte opposta, ad una distanza di circa 4.000 chilometri. Perché più mi allontano, più lui non mi vede. Perché lui non è onnisciente, è limitato lì, è circoscritto ad una zona. È sconvolgente questo. Ma voi fareste una cosa di questo genere? È stranissimo. Ma come mai sei rimasto a casa sabato? Io rimango qui perché mi hanno detto di evangelizzare, ma per carità. Anzi, proprio per trovare una giustificazione mi sono preso anche un impegno, così non vengo. Io penso che siamo proprio alla follia pura, è vero? Io avrei vergogna di dire una cosa, avrei di dire ma mi faccio un giro. Ma arrivare a dire queste cose qua è proprio una follia pura. È una cosa davvero molto strana. E questi devono dire a Giona, e adesso cosa facciamo? Adesso tu ci hai messo davvero in difficoltà. Tu ci stai dicendo che la causa per la quale ci sta succedendo tutto questo e per la quale noi stiamo rischiando la vita, si sta sfasciando tutto, non soltanto il valore che può avere una nave, ma si sta sfasciando tutto, qui c'è la nostra vita in ballo, la nostra vita in pericolo. Cosa facciamo adesso? Giona deve dire a queste persone, gettatemi a mare, e tutto si calmerà. È stranissimo, vero? Guardate, pur di non fare, pur di non andare, pur di disubbidire, di ribellarsi alla voce del Signore, come vedremo dopo, preferisce morire. Ma io non so voi cosa avreste fatto. Ma io a questo punto penso che mi sarei fermato e avrei detto, almeno ci tengo la mia vita, no? Oh, ho sbagliato! No, io preferisco morire oppure di fare la volontà di Dio. Ma quanto è strano sto personaggio. Ovviamente non è un giudizio, stiamo dicendo questo, no perché noi ci vogliamo sentire migliori di Giona, ma vedremo alla fine che molte volte noi ci comportiamo alla stessa maniera. Preferiamo vedere morire i nostri figli pur di consacrarci a Dio, pur di fare la volontà di Dio, pur di non fare la volontà di Dio. È stranissimo questo fatto, è vero? E quindi, che cosa succede? Succede ad un certo punto che i marinai, loro malgrado, con molta tristezza, con molto timore, e secondo la volontà di Dio, sono costretti a gettare a mare Giona. Guardate, fratelli. Dio volendo giovedì ci porremo una domanda molto importante, la terza, su cui ci soffermeremo. Che cosa impariamo del Signore Gesù da questo libro? Perché ci sono delle verità qui molto molto importanti che riguardano il Signore Gesù. E questi marinai si vedono costretti a gettare Giona a mare. Guardate, a un certo punto nel versetto 14, anzi versetto 13, dice così, tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Cioè, guardate, questi uomini avevano pietà di Giona, non volevano che Giona morisse, perché Giona aveva detto, a un certo punto dice, prendetemi, gettatemi a mare, il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta vi piomba addosso per causa mia. Cioè, questi sono dei pagani, queste non sono persone che hanno il timore del Signore, non sono persone che a un certo punto, non so, sono persone comuni, persone che ovviamente guardavano più alla loro vita, alla loro salvezza, che agli altri. E questi fanno di tutto perché Giona non muoia. Si danno da fare, lo vogliono risparmiare. E Giona vede tutta questa scena, immaginate questa, su questa nave, queste persone che si danno grande da fare, e però Giona sta zitto. E una cosa brutta quando le persone stanno zitte, sapete? Io sono il più contento quando qualcuno mi affronta, non è d'accordo, possibilmente parlando in maniera serena, eccetera. E non quando una persona sta zitta, una persona che sta zitta irrita. Non so se a mio paese, a paese di mia moglie, si dice vuoi fare, come si dice nervosire l'innamorata, dice suona e non cantare, una cosa del genere, vero? Si dice, una persona che sta zitta, immaginate di avere davanti una persona che è proprio passiva, una persona che non si muove, che non parla, che non dice niente, magari uno si dà da fare, ha delle reazioni, cerca magari anche di offendere questa persona, e questa non fa niente. Allora viene voglia di dire, ma vatta a buttare a mare, ma? O no? Ovvero no? Ma almeno reagisci, no? È triste una cosa così. In tutta questa storia, in tutta questa terza fase del giudizio di Dio su Giona, lui continua a stare zitto. Il versetto 14 dice, allora gridarono al Signore. I marinai gridarono al Signore, Giona no? Allora gridarono al Signore e dissero, Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Ma il credente è Giona o sono questi? Cioè, viene quasi da dire, ma chi è che è credente qua, no? È vero? Questi pregano e con molta, come dire, con molta umiltà si avvicinano al Signore e chiedono a Dio di non giudicarli, perché stanno facendo qualcosa che si trovano costretti a fare, anche secondo la dichiarazione stessa di Giona, che era la volontà di Dio questa. Ecco perché vi dicevo prima, è un libro estremamente pratico. È qualcosa che Dio ha voluto lasciarci per parlare a ciascuno di noi. Ed è triste vedere la forza, la potenza, la cattiveria anche del silenzio. Perché nel silenzio ci può anche essere cattiveria. Questa è una cosa davvero, davvero triste. La quarta fase del giudizio di Dio su Giona lo vediamo nel ventre di un grosso pesce. Giona ancora non si è dato a fare. Allora Dio deve agire in maniera ancora più forte, no? E leggiamo nel versetto 1 del capitolo 2: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Questa è, da quelle che ho visto, ovviamente, magari voi potete vedere diversamente, io vedo qui proprio il quarto tentativo di Dio, che sta cercando di avvisare il suo servo, come dire, qualcosa di più forte, nella speranza che quest'uomo a un certo punto si svegli, che dica qualcosa, che reagisca. E nel ventre Dio fa questo perché ha pietà del suo servo, e non vuole che egli muoia. Perché? Perché i marinai, una volta che lo hanno buttato a mare, l'unico destino che sarebbe stato riservato a Giona sarebbe stata la morte, sarebbe morto annegato. Per quanto potesse essere bravo a nuotare, trovandosi lì in mare aperto, non sarebbe mai arrivato a riva. E quindi questo ventre, questo pesce che Dio fa arrivare, questo grosso pesce che Dio fa arrivare, che ingerisce Giona, è un'ulteriore benedizione di Dio, è un'altra avvisaglia, è un giudizio, ma non è ancora l'ultima fase del giudizio di Dio. E dal ventre del pesce Giona innalza una bellissima preghiera. Però lasciate che vi anticipo qualcosa. È una bella preghiera, ma è una preghiera che non ha un riscontro pratico. Avete mai sentito delle preghiere? Ne facciamo anche qui. Signore, vogliamo consacrarci a te, noi, eccetera. Poi c'è un'attività. Dove è sta persona che ha detto vogliamo consacrarci a te? Magari uno che non è mai stato qua, sente la preghiera e dice, ma che bella preghiera, quello deve essere un uomo, che bella preghiera che ha fatto questo. Però poi praticamente non c'è nulla. Giona ha fatto una bella preghiera spirituale. Chissà quanti credenti hanno predicato su questa preghiera. Se ricordo bene, forse una volta ho pregato anch'io su questa preghiera. Bellissima questa preghiera. Guardate cosa dice Giona. Io ho fatto un elenco qui, non voglio entrare nel merito perché altrimenti andremo molto al di là del nostro tempo, ma voglio farvi notare, diciamo, nel versetto 3, Dio ascolta il grido del suo servo. Ha ascoltato i gridi del suo servo. Lo leggiamo. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato. Quindi versetto 4, Giona riconosce il giudizio di Dio. Sta pregando. Versetto 5, Giona riconosce che ora è Dio che caccia lui dalla sua presenza. E lui voleva allontanarsi dalla presenza di Dio, ma adesso è Dio che caccia lui dalla sua presenza. E dice nel versetto 5, io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo. Giona scappa, ma adesso è Dio che caccia lui. E Giona si rende conto che Dio lo sta cacciando dal suo sguardo. Poi ancora Giona si impegna ad agire in modo diverso, anzi scusate, versetti 6 a 8, Giona desidera la presenza di Dio. Guardate, ripeto, non possiamo entrare, ma potete da voi stessi fare delle riflessioni. Guardate versetti 6 a 8, in un certo modo dice, le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, e le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa. Quindi Giona che cosa vede qua? Vede la presenza di Dio. Nel versetto 9 Giona riconosce che l'idolatria allontana l'uomo dalla sua grazia. Versetto 9, quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. E non è la grazia della salvezza, eh? Guardate quante volte l'Apostolo Paolo, quando scrive le sue lettere nella parte augurale, le persone, grazie e pace vi siano moltiplicate. Non sta parlando della salvezza, ma sta parlando di un carattere che è dello Spirito Santo. E guardate, è molto interessante. Giona riconosce tutto questo. Lui sa che essere idolatri, ma essere idolatri non significa farsi soltanto delle immagini appendere ad un muro o mettersi al collo qualche immagine. Non è soltanto ciò che rappresenta il sacro. Non servire il Signore vuol dire essere idolatri. Perché se non servo Dio, sto servendo qualche altra cosa. Non essere impegnati per Dio vuol dire che siamo tutti in idolatria. Andare altrove, quando Dio squarcia il cielo e viene alla sua presenza, è idolatria. A volte non si può farne a meno, a volte siamo costretti, a volte con molta tristezza siamo costretti a mancare. A me è capitato una volta sola, quando lavoravo all'AMSA, una domenica mattina mi hanno costretto a lavorare, non dovevo assolutamente lavorare. E ricordo che se andavo anche a mensa alle 9:30 la mattina non andai a mangiare. i miei colleghi di lavoro pensarono che mi era morto qualcuno, perché passai tutto il tempo a piangere su un camion. Può capitare questo. Ma che triste tornare a casa alle 6:30, alle 7 e dire sono arrivato tardi. E se tuo figlio si fa male, esce il sangue, che dici? Chiami il medico e dici non posso venire perché sono arrivato tardi? Per un piccolo mal di testa. Mi fa male un po' la schiena. Scusi dottore, non posso venire perché sono arrivato tardi dal lavoro. Occorre all'ospedale perché è importante. Vedete come siamo idolatri. Devo pulire la casa, non posso venire. Perché Marta, Marta non finisce mai. Ha scelto le cose della terra. E Giona nel versetto 10 a un certo punto si impegna ad agire in modo diverso e fa Dio anche delle promesse. Guardate che dice nel versetto 10: ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. Un giorno in cielo dice: ma Giona, ma perché scrivi? Perché hai detto queste cose? Ma che voto hai adempiuto tu? Ma cosa stai dicendo? Offrirò al Signore i sacrifici, adempirò. Che sono i voti? Sono degli impegni, delle promesse. Leggete il Salmo 116, per tre volte Davide dice: io manterrò i miei voti e lo farò alla presenza di tutto il popolo di Dio. Ma lo fa Davide. Va bene. Vediamo un po' se è vero che Giona vuole mantenere i suoi impegni, perché parlareci non è difficile, vero? Nel capitolo 4 del profeta Giona leggiamo il versetto 1 e 2, anche soltanto il versetto 1. Giona ne provò grande dispiacere, ne fu irritato. Allora pregò e disse: oh Signore, non era forse questo che io ti dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Scusa, ma non hai detto che tu volevi mantenere i tuoi voti? Adesso tu hai visto, delle persone sono convertite e tu che sei? E ti dispiace. Scusa, posso dire che sei un po' strano tu o no? Ma forse io sono strano quanto te. È una cosa davvero molto molto strana quella che sta facendo Giona. Giona riconosce che la salvezza viene da Dio, al versetto 11. E signori, versetto 10, ancora la seconda parte, la salvezza viene dal Signore, ma quando Dio salva non è contento. E alla fine il Signore, ciò nonostante, risponde alla preghiera di Giona. E Giona viene tirato fuori dal suo baratro, da dove si trovava, che lui ha definito, benché non lo fosse, il soggiorno dei morti, anche se era nell'abisso del mare. Che cosa possiamo dire, fratelli? Possiamo dire che molte volte noi ci comportiamo alla stessa maniera. C'è una quinta fase molto, molto veloce, che io ho considerato come quinta fase, forse voi no, non lo so. Ad un certo punto c'è il silenzio di Dio. Come termina questo libro? Termine come qualcosa che viene troncato. La prima volta che lessi il profeta Giona rimase anche un po', dice, ma mi sembra che manchi un pezzo qua, qualcosa, no? Perché questo libro termina in maniera insolita. Non so se voi avete fatto caso a questo. Dio interroga il suo servo e che cosa vediamo qui? Dio disse a Giona: fai bene di irritarti così a causa del ricino? Questo parleremo la prossima volta. La prossima volta vedremo come Giona, pur di non fare la volontà di Dio, per quattro volte preferisce morire. E qui lui risponde e dice: sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Il Signore disse: tu hai pietà del vicino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è perito, e io non avrei pietà di Ninive, la grande città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra e la loro sinistra, e tanta quantità di bestiame. E c'è il silenzio, non c'è più nessuna risposta. Dio ci interroga, e quando cade il silenzio vuol dire che non c'è più niente da fare. Di Giona si parlerà soltanto nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, nei Vangeli sinottici, però si cade nel silenzio. Dio di Giona non si servirà più. Dio l'ha giudicato. Non c'è nessun'altra parte dove troviamo che Giona sta servendo il Signore. E io penso a volte, come è successo alla casa di Eli, no? Quando il giudizio arrivò e disse: nessuno della tua discendenza mi servirà più. Dio aveva pensato di benedire, ma il modo in cui si comportò Eli portò questa famiglia, i suoi figli, quelli che sono nati dopo da loro, a non servire più il Signore. Quando un credente arriva al punto di non servire Dio, che cosa è diventato? È diventato come il popolo di Israele, che per 40 anni hanno girato intorno ad una montagna come delle trottole in attesa di morire. Molti credenti vivono così, vivono in attesa di morire. Vanno a lavorare, si affaticano con i figli, si prendono rabbia, i figli non vogliono studiare, non riescono ad educarli, tornano a casa, vanno a letto, poi ancora il giorno dopo le stesse cose, l'indomani ancora, poi il giorno ancora le stesse cose, e girano sempre intorno a questa montagna di difficoltà, in attesa di invecchiare, di arrivare a questa vecchiaia serena. È difficile arrivare a vecchiaia serena, per poi morire, e tutto quello che è stato fatto, tutte le case che ci siamo comprate, tutti i soldi che abbiamo messo da parte, tutti i titoli che abbiamo conseguito, tutto quello che siamo diventati agli occhi della gente, finisce nell'oblio, nella tomba. Non c'è più niente. Però dormiamo così profondamente che non ce ne accorgiamo neanche. Questa io credo che è la più grande tristezza davanti alla quale noi ci troviamo. Dormiamo così profondamente che tutte le grida, tutti i messaggi, tutto ciò che viene detto non ci tocca minimamente. Faremo ancora così. Che non possa essere per me così. Amen.
Amen. Vorrei chiedere a un fratello di darci un preghiera. Signore potente, vogliamo adorarti e ringraziarti perché hai parlato in modo forte.